al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuto in questo spazio di approfondimento, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Luciana Fantini, Gustavo Messina e Maria Serena Tullio. Segnate anche il numero verde, perché no, 800-208-802, poi gli sms 335-12-43-317. Saluto i miei ospiti, Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano Cariati, segretario della Conferenza Episcopale Calabra. Buon pomeriggio, Monsignor Marcianò.
Buon pomeriggio.
E salve anche a Monsignor Michele Giulio Masciarelli, preside dell'Istituto Teologico Abruzzese Molisano. Salve Monsignor Michele Masciarelli.
Grazie, auguri.
Grazie, perché oggi parleremo delle ceneri, questo momento forte e molto importante che il Papa ha ricordato proprio in questa udienza generale del mercoledì. Ascoltiamo il Papa e poi cominciamo a commentare.
Oggi, segnate dall'austero simbolo delle ceneri, entriamo nel tempo di Quaresima, iniziando un itinerario spirituale che ci prepara a celebrare degnamente i misteri pasquali. La cenere benedetta imposta sul nostro capo è un segno che ci ricorda la nostra condizione di creature, ci invita alla penitenza e ad intensificare l'impegno di conversione per seguire sempre di più il Signore. La Quaresima è un cammino e accompagnare Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e risurrezione, ci ricorda che la vita cristiana è una via da percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire. Gesù infatti ci dice, abbiamo sentito, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ci dice cioè che per giungere con lui alla luce e alla gioia della risurrezione, alla vittoria della vita, dell'amore e del bene, anche noi dobbiamo prendere la croce di ogni giorno, come ci esorta una bella pagina dell'imitazione di Cristo. Prendi dunque la tua croce e segui Cristo. Così entrerai nella vita eterna. Ti ha preceduto Lui stesso portando la sua croce ed è morto per te affinché anche tu portassi la tua croce e desiderassi di essere anche tu crocifisso. Infatti, se sarai morto con Lui, con Lui e come Lui vivrai.
Ecco, e questo era il Papa che in questo mercoledì particolare ha fatto riferimento alla croce. Monsignor Marcianò, la croce è importante proprio a partire da oggi.
La croce è importante sempre e a partire da oggi in modo particolare, perché questo tempo è un tempo che potremmo definire simbolico, un itinerario storico salvifico, cioè la salvezza che entra nella storia dell'uomo e vi entra, direi, in modo interpellante, inquietante, quadragesimale sacramentum, quindi un tempo particolare, una storia particolare, diciamo sacramentale, dove la grazia ha un'efficacia tutta propria, che arriva al cuore dell'uomo perché l'uomo prenda coscienza della sua identità e della sua dignità e quindi si converta.
Monsignor Masciarelli, il Papa in questo discorso ha detto: in Quaresima bisogna condurre una vita sobria e astenersi dal male. Questo pare scontato, ma in realtà in questo mondo d'oggi non è così.
Il tempo quaresimale è un tempo severo, ma con una severità che sfocia nella gioia pasquale, dunque una severità motivata, ma il tempo quaresimale dà anche una misura del cristianesimo, non solo in un momento dell'anno liturgico, ma dà una misura e una qualità del cristianesimo in quanto tale. Il cristianesimo è severo, non dobbiamo dimenticare che nel cuore della vicenda cristiana c'è un delitto che è la morte di Gesù, che il Padre ha risolto nella maniera che conosciamo, cioè non soltanto richiamando il figlio in vita, ma permettendo che il figlio iniziasse una creazione nuova. Dunque la risurrezione è più che la semplice restituzione della vita a un cadavere, ma è l'inizio di una creazione nuova. Ora, questa severità cristiana, questa sobrietà cristiana vanno riassunti, cioè vanno ripresi come punti fermi del cristianesimo. Il nostro cristianesimo è un pochino superficiale, all'acqua di rosa, cioè la gioia cristiana, tema che piace tanto a Benedetto XVI, è la sintesi di tutto. La gioia cristiana c'è quando c'è l'intero cristianesimo, non si improvvisa la gioia cristiana. Se funziona tutto in un cristiano, allora appare in lui la gioia. Allora la gioia sì, ma la severità e la sobrietà anche, sono i due colori del cristianesimo. Il cristianesimo ha questo colore severo, che significa anche il modo serio con cui Dio prende a cuore la vicenda umana, e poi c'è il colore della gloria, questo colore bianco della gloria, che è la sorpresa che Dio ci fa, non possiamo guadagnarla da solo, ce la dà Lui come dono pasquale.
Monsignor Marcianò, che cosa rappresentano le ceneri in questo caso?
Sì, dunque le ceneri, il Papa lo dice bene nel suo discorso, richiamano la condizione creaturale dell'uomo. L'uomo è creatura debole, è creatura segnata dal peccato, ma è creatura redenta. E quindi credo che il rito delle ceneri sia quanto mai attuale, soprattutto in una società secolarizzata dove si tende a relativizzare tutto, in una società dove la fine dei maestri, la morte del padre, l'estinguersi delle ideologie ha introdotto, direi, l'orrore per le risposte nette, definitive, quindi, come dicevo, la passione per il relativo. Le ceneri ci richiamano a questa realtà dell'uomo che è allo stesso tempo debole e infinita, piccola e grande, potremmo dire, no? Temporale ed eterna. Sono significative le formule che la liturgia usa, sono due, come si sa, convertitevi e credete al Vangelo, e l'altra, ricordati che sei polvere, polvere ritornerai. Due formule legate tra loro che richiamano la nostra attenzione in modo particolare sulla conversione, ma lo fanno alla luce, ecco, direi, della creazione della vita eterna. Mi permetto di fare questa piccola riflessione: è vero, l'uomo è polvere e sembra dover ritornare polvere, ma se ci pensiamo in realtà non è così, perché l'amore infinito di Dio che ha fatto della polvere, no? Ricordiamo il libro della Genesi, un essere vivente che ha plasmato la polvere per fare ogni persona umana unica ed irripetibile, ci chiede all'uomo di non essere più polvere. Cioè ci chiede all'uomo di vivere il tempo dell'esistenza terrena accogliendo nella libertà quella grazia che prepara l'eternità. Direi che il rito delle ceneri proprio all'inizio della Quaresima ha questo forte significato, e quindi direi è quanto mai come dire bello e incoraggiante, perché no?
Per questa Quaresima il Papa ha fatto un messaggio molto bello, molto toccante: con Cristo sì, siete sepolti, nel battesimo con Lui siete anche sì, risorti. Adesso ascolterei una breve intervista a Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chietivasto e naturalmente anche teologo, per capire il Papa come si pone con questo messaggio, soprattutto perché l'ha scritto con il cuore, ma anche con la voglia di spiegarci qualche cosa di profondo.
Il Papa si pone veramente come mistagogo. Il mistagogo nella Chiesa antica è il pastore, il vescovo, che ci introduce a scoprire la bellezza di Dio attraverso la grazia dei sacramenti in cui questa bellezza ci viene comunicata. E qui nel messaggio di questa Quaresima 2011 è il sacramento del battesimo che il Papa ci presenta, e ce lo presenta nella sua realtà più profonda e dinamica, che è quella di una partecipazione alla Pasqua di Cristo. Con Cristo siete sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti. Tutta la vita cristiana è una vita pasquale ed è una vita battesimale. Fare memoria del nostro battesimo non è un'operazione di archeologia spirituale, e in realtà riattualizzare l'incontro col Signore Gesù, che è il segreto, la bellezza della nostra vita.
C'è un passo molto bello, il nostro immergerci, dice il Papa, nella morte e risurrezione di Cristo attraverso il sacramento del battesimo ci spinge ogni giorno a liberare il nostro cuore dal peso delle cose materiali, da un legame egoistico con la terra. Questo è importante per vivere bene anche la Pasqua, no?
Ma anche perché il Papa legge in prospettiva non moralistica né semplicemente ascetica le tre grandi vie dell'impegno quaresimale, esattamente il digiuno, la preghiera e l'elemosina. E precisamente in rapporto per esempio all'elemosina, egli fa capire come questo spogliarci del superfluo, questo renderci disponibili al bisogno degli altri, e quanti sono i bisogni in questo momento di difficoltà e di crisi nel villaggio globale e anche nella nostra Italia, tutto questo è una partecipazione allo spogliamento di Cristo, alla sua morte e resurrezione, cioè un assimilarci a Lui.
Alla base delle tentazioni, il Papa dice, c'è il diavolo che è all'opera e non si stanca neppure oggi di tentare l'uomo che vuole avvicinarsi al Signore. E questo è importante, Monsignore, perché molto spesso anche noi cattolici al diavolo non pensiamo, no?
Ma
non facciamo riferimento.
Che, il Papa in questo è estremamente realista. Il diavolo è una presenza, per chi conosce le scritture è perfino evidente. Il congedo dal diavolo, di cui qualche esegeta aveva voluto parlare negli anni 70, era un'operazione razionalistica e assolutamente lontana dalla fede della Chiesa e dalla testimonianza biblica, dove anzi ci viene presentata la lotta di Gesù col demonio e la vittoria di Gesù su Satana come buona novella. Questo che cosa vuol dire? Che c'è un mistero di male e di male radicale che agisce in questo mondo, certamente subordinato al primato e alla sovranità di Dio, e questo mistero nella tradizione biblica, nella fede della Chiesa, ha anche una configurazione personale, nella figura appunto del Satana, dell'avversario, del maligno che cerca di separarci da Dio, come dice il suo nome, diavolo è colui che separa, che divide. Ora, la illusione della inesistenza del demonio ci rende assolutamente indifesi davanti a lui, come diceva André Gide, l'astuzia più sottile del demonio è di far credere che non esista.
Ecco, Monsignor Michele Giulio Masciarelli, Monsignor Bruno Forte ha detto questo in sostanza: attenzione alle tentazioni perché sono emanazione diretta del demonio, tante volte ce ne dimentichiamo. Il Papa invece l'ha ricordato in questo messaggio, no?
Sì, volevo non aggiungere nulla a quanto di così preciso ha detto il mio arcivescovo, e volevo invece, se posso, dire la mia reazione così positiva a due punti di questo messaggio. Uno è questo richiamo alla potenza della croce. La potenza della croce è un'espressione a cui ci siamo troppo abituati, invece dovrebbe essere sempre sorprendente. Come possa un albero senza radici portare frutti? Nessuno di noi, fornito di un minimo di buon senso, va a staccare un frutto da un palo. Ed è questo proprio la provocazione cristiana, che Dio ci salva facendoci staccare frutti di salvezza da un albero senza radici. Perciò l'invito deve essere questo, che i due termini del kerigma cristiano, morte e risurrezione, debbono essere celebrati tutti e due. Non bisogna aver fretta di passare alla seconda parola, risurrezione. Come Gesù non ha avuto fretta di sorpassare la nostra morte, la penetrata, la discesa agli inferi, se qualcosa di molto semplice può significare, è questo penetrare nella morte, questo non sorpassare la morte dell'uomo, ma questo indagarla, questo entrarvi dentro. Così non sorpassare la morte, perché non siamo salvati solo dalla risurrezione, siamo salvati dalla potenza della croce, dalla potenza della morte. Questo è il paradosso cristiano che siamo invitati a vivere fino in fondo. E poi l'altra cosa è questo dammi da bere della Samaritana, è proprio la voce dell'uomo contemporaneo. Ha bisogno di Cristo per vivere, per morire. Noi dobbiamo morire nella sua morte, come ci ricorda un bravo teologo, Durvedo, dobbiamo morire nella sua morte filiale. È l'unico posto dove possiamo morire davvero in pace. E poi abbiamo bisogno di Lui per risorgere. Senza di Lui rimarremmo per sempre nella buca nera di un sepolcro. Il cristianesimo nulla sarebbe di più che un obitorio se Gesù non fosse risorto, lo dice San Paolo ad ammonizione nostra. Perciò nei cortili degli uomini una fontana che possa dissetare per sempre non c'è, per cui provando e riprovando anche noi cristiani dobbiamo ripresentare il Cristo come l'unica fontana che può dissetarci per sempre.
Grazie a Monsignor Michele Giulio Masciarelli, preside dell'Istituto Teologico Abruzzese Molisano. Lo salutiamo perché adesso ci raggiungerà anche Andrea Olivero, presidente delle ACLI. Monsignore, grazie molto, alla prossima.
Grazie a voi.
A Monsignor Marcianò vorrei chiedere questo. C'è nel discorso del Papa un riferimento chiarissimo al digiuno, l'ha fatto anche oggi, perché è molto importante. Noi ce ne dimentichiamo anche di questo, Monsignor Marcianò. Facciamo tanti digiuni per quanto riguarda la dieta, per quanto riguarda il fisico, però poi, no? Per quanto riguarda l'aspetto interiore, nicchiamo un pochino.
Sì. Io ritengo che molto, come dire, opportunamente il Papa si è soffermato sul digiuno e nel messaggio per la verità affronta tutti e tre quei pilastri, quelle vie per seguire il cammino della conversione, che sono il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Sul digiuno si sofferma il Papa facendo capire come il digiuno è via di preparazione ad un banchetto che è il banchetto della comunione. Dire banchetto della comunione è dire attenzione al fratello, diciamo che la fraternità viene posta al centro nella menzione del digiuno, soprattutto oggi dove una certa tentazione razzista si insinua anche nella mente e nel cuore dei cristiani. Dunque un banchetto dove tutti hanno posto, al quale tutti sono invitati, prima di tutti i poveri, gli ultimi del mondo, coloro che normalmente sono allontanati, come dire, dalle tavole dei ricchi, dimenticati dai totalitarismi dei potenti, penalizzati dalle leggi ingiuste, che so io, esclusi dai nostri stessi banchetti. Dunque il digiuno ha una dimensione fortemente, direi, evangelica e anche teologica. Certo c'è il digiuno fisico, quel digiuno a cui lei faceva riferimento, che spesso non ha il fine che il digiuno cristiano si propone, quel digiuno fisico che è finalizzato alla cura del corpo, alla bellezza del corpo, ma certamente è un digiuno che richiama i cristiani a saper vivere, a poter e a dover vivere della parola di Dio, dunque anche un digiuno che è segno della nostra volontà di espiazione. San Giovanni Crisostomo dice: noi non digiuniamo per la Pasqua né per la croce, digiuniamo per i nostri peccati, e digiuniamo per i nostri peccati, dice Giovanni Crisostomo, perché stiamo per accedere ai misteri, è segno della nostra astinenza dal peccato. Sant'Agostino ha delle parole molto forti da questo punto di vista, quindi piaceri illeciti del mondo, no? Quindi tutto quello che ci libera dalle iniquità e dai piaceri illeciti, quindi il digiuno a servizio di questa liberazione dell'uomo, liberazione della coscienza. Ecco, credo che vada rivalutato, ecco, il digiuno vada rivalutato in termini, direi, anche molto attuali, vada riconsiderato non come un fatto esclusivamente psicologico-morale, ma senz'altro antropologico ed evangelico.
Benissimo, do il benvenuto anche a Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI. Andrea Olivero, buon pomeriggio e benvenuto.
Buon pomeriggio anche a voi.
Lei l'ha letto il discorso del Papa, immagino di sì. Che idea si è fatto su questo discorso che naturalmente tocca tanti punti? Abbiamo visto il digiuno, la carità, e il Papa oggi ha detto che bisogna condurre in Quaresima una vita sobria e astenersi dal male. La società in cui viviamo, secondo lei, ha il coraggio di fare questo, di astenersi dal male e di vivere un po' in digiuno, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista interiore del male, no? Astenersi dal male.
La più grande difficoltà indubbiamente di questa società, che in qualche modo si è un po' inebriata nel possesso, nella corsa continua verso la ricerca anche del piacere, riuscire a comprendere appunto fino in fondo le parole del Papa vuol dire appunto andare ad avviare quel processo di profondo cambiamento, di conversione, che è necessario a livello personale ma che è necessario anche a livello collettivo, a livello sociale. Il discorso del Papa soprattutto mi è sembrato un fortissimo richiamo a non rimanere prigionieri della tradizione, delle abitudini, perché purtroppo anche per noi cristiani il rischio che un tempo opportuno, come la Quaresima per la conversione, risulti una routine, e quindi anche quei gesti, quei elementi che la tradizione della Chiesa ci ha consegnato, appunto il digiuno, la preghiera, l'elemosina, risultino semplicemente degli aspetti esteriori. Mi pare che ci sia una parola che fortemente da questo punto di vista sia stata sottolineata dal Santo Padre, che è quella di richiamo all'oggi come appunto responsabilità nostra. Il tempo nel quale siamo chiamati a vivere è anche il tempo della nostra salvezza, nel tempo nel quale noi dobbiamo andare all'incontro con il Cristo e andarci appunto in un incontro che è personale e che è il culmine della fede cristiana. Anche qui mi pare siano delle parole molto significative Santo Padre quando dice che la fede cristiana è una via da percorrere, non soltanto una legge da osservare, ma appunto è Cristo, e questa è la via, ecco, la via, la verità e la vita.
Tante volte, Olivero, noi facciamo finta che sia una legge da seguire, ma non lo facciamo con il cuore, no? Non lo seguiamo veramente il Cristo, o no?
Esattamente questo, e rischiamo appunto poi di far diventare la nostra adesione di fede esclusivamente esteriore. Credo che sia stato un richiamo a tutta la società, certamente, in questo astenersi dal male, in questo ricercare appunto, ma un richiamo soprattutto a noi credenti, che in qualche modo rischiamo di essere un poco addormentati, poco inclini a cogliere l'attualità del messaggio e il fatto che questo è incalzante, cioè ci chiede oggi, in questo momento, di andare a parlare. L'offerta che ci fa Gesù di incontro non è un'offerta generica, ma è concreta, immediata, per avviare da subito appunto questo nuovo percorso, per insieme con lui condurre questa via. Oggi credo che molte volte appunto abbiamo questa difficoltà, e d'altra parte anche le buone pratiche cristiane appunto proposte in particolare per la Quaresima, da questo punto di vista possono diventare degli strumenti preziosissimi proprio in questa prospettiva del vivere su noi stessi in profondità questo percorso, non appunto lasciando all'esteriorità. Naturalmente appunto bisogna andare attentamente ad interpretare, il Papa ci aiuta in questo, il significato di digiuno, il significato di preghiera e anche di elemosina, nel senso che è chiaro che possono essere forme esteriori, possono essere legge, o possono invece diventare il modo per andare a partecipare tutti quanti e fino in fondo al nostro quel richiamo appunto alla conversione ci viene fatto. Noi in fondo abbiamo bisogno anche di gesti, di sentire anche sulla nostra stessa carne, certo, in qualche modo, come si dice, il digiuno, questa necessità di un vuoto per lasciare spazio all'altro.
Monsignor Marcianò, in chiusura possiamo dare qualche consiglio per le buone pratiche? Parlava Olivero di questo, no? Perché sì, poi serve anche questo in questa Quaresima.
Senz'altro. Dunque, intanto mi piace fare riferimento alla definizione che i padri danno di Quaresima: dolorosa gioia. È una definizione bellissima, è una definizione che coniuga croce e risurrezione, coniuga peccato e redenzione, per cui ecco, le pratiche si inseriscono dentro questa dinamica di salvezza, quindi pratiche che non partano, come giustamente si diceva, dalle leggi, dalle norme, ma partano dal Vangelo, partano dalla realtà e partano dalla coscienza. Ritengo dunque che tutto quello che è superfluo, tutto quello che è secondario, tutto quello che ci riconduce ad una logica di divisione e non di comunione, tutto quello che ci porta a disprezzare la fraternità e quindi all'esclusione dell'altro, del diverso, tutto quello che non ci riconduce all'essenzialità della comunione, che è amore esplicitato in forma esistenziale, io dico, ecco, tutto questo va evitato, e quindi le pratiche sono conseguenti. Io mi auguro che la conversione venga vista dai cristiani e venga vissuta come una vera e propria rinascita. Mi colpisce sempre il fatto che conversione non significhi tanto un tornare indietro, anche se letteralmente vorrebbe dire questo, un cambiare strada, quanto un andare avanti verso una realtà, e la realtà è Cristo, Cristo crocifisso e risorto, è Cristo che con il suo regno è presente nella storia dell'uomo. Dunque convertirsi significa aprire gli occhi su questa realtà. Certo, convertirsi significa anche aprire gli occhi sul proprio peccato, riconosco la mia colpa. E questo riconosco, il verbo, significa conosco prima di tutto, cioè prendo coscienza, no? Il senso del conoscere semitico, no? Del mio peccato, prendo coscienza della mia realtà, la riconosco, la accetto e quindi depongo questa mia realtà di peccato e di male nelle mani di Dio, perché sia Lui, ecco, a farmi rinascere, sia Lui a trasformare la mia esistenza. Ecco, io vorrei così semplicemente fare questo augurio, perché ecco, consegnando questa nostra anima così debole ma anche così grande nelle mani di Dio, lasciando che lo sguardo di Dio, ecco, occupi, diciamo così, ecco, lo spazio del nostro cuore, l'uomo si rinnovi, e attraverso l'uomo si rinnovi questa nostra società, si rinnovi questa nostra Italia. Mi permetta di dire anche in questo anno che celebra il 150° anniversario della sua unità.
Grazie a Monsignor Santo Marciano Arcivescovo di Rossano Cariati, segretario della Conferenza Episcopale Calabra, e anche grazie ad Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLE. Olivero, grazie ancora per essere stato
grazie,
con
noi. Grazie a voi.
E vi ricordo il numero verde 800 208 802 in chiusura, e poi gli sms 335 12 43 317.